Dalida e Tenco, un affare di cuore. Originale radiofonico di Gian Gilberto Monti. Regia Sara Flatt. Terza puntata.
Mi sto rendendo conto che sulla vita di Tenco, ma anche su quella di Dalida, a dire il vero, mi mancano proprio dei passaggi.
E quali?
Su come si sono conosciuti. Perché ognuno dice la sua. Ad esempio, il direttore dell'RCA di Roma...
Ennio Melis?
Sì, lui.
Beh, direttore è un po' poco. L'ha inventata lui quella casa discografica. Ah. E forse non sai che è stato merito del Papa.
Stai scherzando?
Assolutamente no. Il Papa era Pio XII e il giornalista fiorentino Ennio Melis, un segretario della città del Vaticano.
Ah, era un tuo collega! Come giornalista, intendo.
Bella battuta. Comunque, Melis scrive anche novelle, racconti, persino radiodrammi. Fino a quando, nel dopoguerra, non perde il lavoro e lo ritrova in Vaticano, prima come traduttore e poi come addetto stampa.
Ma di musica cosa ci capiva?
Nulla, a parte una passione per Edith Piaf.
No, aspetta. Lui non può aver inventato la RCA... I dischi li stampavano dai primi del Novecento e la RCA stava negli Stati Uniti. E quella è una multinazionale, no?
È vero, ma prima della guerra vendevano i 78 giri.
Sì.
Poi sono arrivati i vinili a 33 e 45 giri, quelli su cui Dalida ha girato il mondo.
Ah, gli stessi vinili che il francese Eddie Barclay importava dall'America.
E in Italia ci arrivano perché il Papa, dopo la guerra, chiede al presidente della RCA Records di aprire una filiale con i soldi del piano Marshall.
Una specie di opera pia.
Per il Vaticano sì. Il fatto è che RCA, quella filiale, voleva aprirla a Milano, dove stava ripartendo l'economia. Ma Pio XII li convince a farla a Roma, come risarcimento per i bombardamenti degli alleati sulla capitale.
Ma dai! E questo chi lo dice? Il Papa o la RCA?
Nessuno dei due. Ma in diplomazia sai com'è, si fa ma non si dice.
E come si fa a dir di no al Papa?
Infatti non si fa.
Ecco, e però in tutto questo cosa c'entrava Ennio Melis?
Era l'uomo del Vaticano. Lo chiamano solo alla fine del 55, quando l'RCA italiana navigava in cattive acque e gli americani avevano intenzione di chiuderla.
No, e perché se l'avevano appena aperta?
Perché in Italia puntavano soprattutto sui loro apparecchi radiofonici, che da noi vendevano poco, e non credevano che i loro dischi avrebbero avuto gran diffusione.
Ah, e invece Melis ci crede, o no?
Infatti presenta un nuovo piano industriale e convince gli americani a costruire una sede in via Tiburtina dove accentrare tutto. La fabbrica dei vinili, gli studi di registrazione, i fonici, gli artisti, la direzione, l'amministrazione... Okay. Tutto, persino la mensa.
E questo quando?
Dal 56 in poi, su mandato diretto di Pio XII, dichiarando che la RCA era non solo meritevole di essere conservata, ma anzi di essere lanciata in grande stile, valutando il settore della musica leggera come improbabile espansione per gli anni futuri. Ed ebbe ragione lui, perché quando arrivarono i 45 giri, i 33 giri e tutto il resto, arrivò anche una valangata di soldi, perché i dischi si vendevano come il pane.
Quindi un vero manager, con poche conoscenze di musica, ma grande fiuto per gli affari.
Non solo. Prima afferma che bisogna spingere gli artisti italiani che finora non sono stati presi correttamente in considerazione. Poi apre al formato del 45 giri che Barclay stava lanciando in Francia e alla fine si circonda di produttori artistici che di musica ne sapevano e come Vincenzo Micocci e il tuo Paolo Dossena.
A proposito, ci devo tornare proprio oggi.
Allora ti conviene partire. A Roma i mezzi pubblici non sono quelli di casa tua, su al nord.
Ah, certo che doveva essere stato un periodo magico per la discografia, eh.
Però il bello doveva ancora venire. Gli anni 60, intendo. Beh, ma ne riparliamo stasera.
Ragazzo triste come me.
Senta, Adossena, ieri mi stava dicendo di Tenco e del fatto che quando nel 66 arrivò a Roma trovò nuovi stimoli artistici.
Bisogna ricordare che oggi Luigi Tenco è riconosciuto come un artista importante, ma all'epoca non lo era affatto. E i suoi dischi non è che avessero venduto chissà che. Per dire, un giorno dopo l'altro, che fu un grosso sforzo per RCA, totalizzò poco più di 20.000 copie.
Beh, 20.000 copie fisiche. Oggi sarebbero un successone.
Ah, ma all'epoca erano quasi nulla. Per cui Sanremo sarebbe servito per dargli un'ulteriore visibilità.
Certo.
Lui la vedeva come un'occasione, non certo come un'imposizione. E inoltre nasceva da questa sua vicinanza con Dalida, che essendo molto più famosa avrebbe, come dire, convogliato l'attenzione sul brano di Luigi. E per lei invece era un modo per allontanarsi dal suo repertorio più leggero.
Ma in quel periodo, intendo nel 1966, il suo capo Ennio Melis era d'accordo a proporre Tenco al festival l'anno dopo?
Ah, questo bisognerebbe chiederlo a lui, anche se adesso è difficile. Però ci sono articoli e interviste dove trova tutto.
Ah.
Ha perfino scritto un libro, guardi. Mi spiace se rispondo.
Prego.
Intanto si legga cosa scrive a proposito di quel Sanremo del 67.
Sì.
Pronto? Sì, un attimo, eh.
Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo 2 cowboy, bam bam. Di colpo lei, bam bam. Lei si voltò, bam bam. Di colpo lei, bam bam, a terra mi gettò.
Tutto bene, Melis? Mi han detto che mi cercavi.
Grazie, Di. È per Dalida. Io vorrei stampare la sua versione di Bang Bang. Hai presente?
Credo la stiano registrando in questi giorni. Ho chiesto a suo fratello di farmi sapere. Ma tu la vorresti in italiano, vero?
Per forza, me la stanno sollecitando gli americani. Qui sono usciti i Corvi e l'Equipe 84. Sai quel gruppo Beat con Maurizio Vandelli?
Sì, li ho sentiti, ma da noi funzionano i solisti. E poi, per Dalida, dopo la danza di Zorba, abbiamo bisogno di tornare sul mercato italiano.
Ma sì, certo. Ah, ho anche chiesto a uno dei nostri produttori di occuparsene. Ti ricordi di Paolo Dossena?
Come no? Lui va benissimo. Ma tu mi assicuri che se la mandiamo a Roma in promozione voi le trovate spazi televisivi, interviste?
Ascolta, Eddie, qui da noi è sempre andata bene. Il fatto è che si porta dietro tutta la famiglia e gli alberghi che loro pretendono nella capitale non sono gratis.
A me lo dici. L'importante è che il disco continui a girare, mon cher. Appena hanno finito ti spedisco la lacca del vinile e mi dici che ne pensi.
D'accordo, ma il testo italiano di Bang Bang chi lo scrive?
Credo stiano elaborando quello già uscito.
Sappi solo che l'Equipe 84 ha cantato quello di un esordiente, che però non è ancora iscritto alla nostra SIAE.
E come hanno fatto?
E semplicemente non l'hanno scritto sul disco. Compare solo l'autore originale, che è Sonny Bono, quello del duo Sonny and Cher. Tanto il brano più forte è sull'altro lato e si chiama Auschwitz.
Ma questo esordiente chi sarebbe?
Guarda, un capellone qualunque, un certo Guccini, Francesco credo, ma è uno triste, almeno così dicono.
Certo che voi italiani siete strani, eh?
Beh, guarda che la RCA non c'entra niente con l'Equipe 84. Quelli stanno a Milano e la loro discografica è un'altra. Siamo noi i migliori.
Lo so. È per quello che adesso ci distribuite voi. Vabbè, fammi solo sapere quando Dossena ripassa da Parigi, ok? E mi raccomando, con Bruno Gigliotti, cerca di avere pazienza. Non è Lucien Maurice, ma di musica ci capisce.
Se lo dici tu.
Au revoir, Ennio.
Mi ricordo quando noi eravamo 2 bambini e puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo. Bang bang, io sparo a te, bang bang, tu spari a me, bang bang, e vincerà, bang bang, chi ha il cuore col
Ma questo Melis... Qui scrive che non è assolutamente vero che Luigi Tenco sia andato al Festival di Sanremo del 67 spinto dalla sua casa discografica. Sì, insomma, dalla RCA.
È quello che le ho detto prima, ma lo pensava anche una marea di gente all'epoca.
No, e che appena Tenco arriva in RCA nel 66, dopo aver sciolto il contratto con la Jolly, incide subito un giorno dopo l'altro
la sigla del commissario Maigret.
E poi Lontano Lontano, che presenta un disco per l'estate.
Un baraccone che faceva vendere a tutti un sacco di dischi, ma a Tenco proprio no.
E che conosce Yolanda Gigliotti, che poi sarebbe Dalida, a casa dell'amico Mario Cantini.
A dire la verità era un suo dipendente, lavorava in RCA come me.
Beh, magari erano anche amici.
Vabbè, e poi?
E che questo Cantini organizza un pokerino di domenica pomeriggio a casa sua, dove avrebbe partecipato, dice così, anche la cantante.
Se lo dice Cantini sarà vero.
E in quell'occasione conosce Luigi Tenco, che aveva chiesto a Cantini di invitarlo a quel tavolo di poker. Di cui la loro conoscenza...
Tenco a poker giocava anche con me e i miei amici, gliel'ho già detto, no?
Sì, sì, me lo ricordo.
E poi sulla vita di Tenco è stato scritto di tutto. Non mi aveva detto che è ospite di un giornalista?
Sì, ma adesso è in pensione.
E scriveva di musica?
Lui? No. Lavorava per un giornale di economia. Però è un appassionato, perché adesso collabora con una rivista di storia del vinile.
Ma allora chieda a lui com'era Tenco prima di firmare per la RCA.
Certo, sì. Ma lei ha conosciuto anche Barclay?
Intende Eddie Barclay, il discografico?
Sì, sì. Visto che stampava i dischi di Dalida in tutto il mondo.
Una leggenda, signorina. Chieda anche quello al suo amico giornalista. E ci rivediamo domani? Magari per un caffè?
Certo, sì, sì. Grazie, signor Dossena.
Niente.
A domani dopo pranzo, allora?
D'accordo. Però orari romani, non nordici, mi raccomando.
Io ci sono davanti, sì.
Yeah! Avete ascoltato Dalida e Tenco, un affare di cuore, originale radiofonico di Gian Gilberto Monti. Personaggi e interpreti della terza puntata. Scrittrice Eleni Molos. Giornalista Mario Cei. Paolo Dossena. Augusto Di Bono. Eddie Barclay, Alessandro Castellucci, Ennio Melis, Marco Cortesi. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Produzione, Francesca Giorzi.